Questa settimana Apple ha mandato gli ingegneri di Siri a scuola di AI, nel 2026, mentre il loro ex capo esce in silenzio dall'azienda e due dirigenti ammettono in un'intervista di aver fatto dei flop. Vi racconto la settimana in cui Cupertino ha fatto la cosa più rara del mondo, ammettere di non sapere abbastanza. Questa settimana è uscita una notizia che ho dovuto rileggere tre volte. Apple ha avviato un bootcamp interno, un corso intensivo di più settimane. Vi starete sicuramente chiedendo per chi? Beh, per gli ingegneri di Siri. Cloud Code, Copilot, Codex, quelle cose insomma che il resto dell'industria usa da almeno 2 anni. Ve lo ripeto perché merita. Gli ingegneri che lavorano sull'assistente vocale di Apple, il prodotto AI più visibile dell'azienda, devono ancora imparare ad usare gli strumenti AI per scrivere codice, nel 2026, a 2 mesi dalla WWDC dove dovrebbero presentare la nuova Siri, quella che aspettiamo da 2 anni. Il team Siri si era guadagnato dentro Apple la fama di ritardatario, mentre gli altri dipartimenti, quelli che lavorano su Xcode, su Vision Pro, sulle app di sistema, già compravano licenze ed integravano questi strumenti nei loro flussi di lavoro giornalieri, il team Siri continuava a programmare come nel 2018. Niente automazione, niente pair programming con un modello, niente di niente. Pensateci un momento, è il team che ha mancato la consegna di Apple Intelligence per iOS 18, lo stesso team che ha causato la più grande ristrutturazione AI degli ultimi anni, un team che era già in difficoltà, e che nel frattempo non si è nemmeno aggiornato sugli strumenti. La cultura della AI dentro Apple non era la stessa dappertutto. Alcuni dipartimenti correvano e il team Siri nel frattempo camminava. E tra tutti era proprio quello che doveva correre. E mentre gli ingegneri di Siri vanno a scuola, sapete chi esce dalla porta? L'uomo che avrebbe dovuto guidarli. John Gianandrea lascia Apple ufficialmente questa settimana. Ma non è un addio con i fuochi d'artificio, anzi, è un'uscita in punta di piedi, dopo mesi in cui non faceva praticamente nulla. In Silicon Valley la chiamano resting and vesting, cioè dire resti formalmente in azienda, non lavori e aspetti che le stock option maturino e poi te ne vai. Per chi non lo ricorda, Gianandrea è arrivato in Apple nel 2018, strappato a Google. Era la grande scommessa, l'uomo che doveva trasformare Siri da battuta da bar in tecnologia di frontiera. 8 anni dopo se ne va con un grazie e basta. Ma cos'è andato storto davvero? Beh, tutto in pratica. Apple Intelligence, promessa al WWDC 2024, è mai consegnata nei tempi. Siri 2.0 rimandato di un anno, poi di un altro. E nel frattempo OpenAI tirava fuori GPT-4 e GPT-5 e Google metteva Gemini praticamente ovunque. Anthropic costruiva Claude e Codex spopolava. Ed Apple? Beh, Apple annunciava cose che poi non arrivavano. Non è colpa di un uomo solo, attenzione, ma come in tutto nella vita reale, quando le cose vanno male, chi ha la faccia più visibile paga. A dicembre 2025 Gianandrea era già stato messo da parte e Federighi ha preso il timone della AI. Mike Rockwell, quello dei Vision Pro, è passato a Siri. Il messaggio era chiaro, insomma, basta con la AI come isola separata. D'ora in poi si fa tutto insieme, dentro la struttura che già funziona. Gianandrea ha detto a Bloomberg che vuole fare il consulente per startup e sedersi in qualche consiglio di amministrazione. Buon per lui, insomma, ma il sottotesto resta. L'idea di portare un boss della AI da fuori con stock options enormi e carta bianca non ha funzionato. La prossima AI di Apple la faranno gli stessi che fanno iOS e macOS, non un dipartimento a parte. E sicuramente vedremo qualcosa di molto più tangibile. E adesso arriva la cosa più sorprendente della settimana. John Ternus e Craig Joswiak, due dei pesi massimi di Apple, hanno fatto un'intervista con Tom's Guide. In parte era per parlare del MacBook Neo, Ma ad un certo punto Joswiak ha detto una cosa che da un dirigente Apple non senti quasi mai. Ha detto che il MacBook Air originale, quello del 2008, non vendette molto bene. Stiamo parlando del MacBook Air, il prodotto che ha inventato una categoria, quello che oggi tutti considerano uno dei laptop più importanti della storia. Al lancio non vendeva, e Joswiak lo dice così tranquillamente in un'intervista. Poi Ternus aggiunge Apple Maps, vi ricordate, no, il 2012, Tim Cook che scrive una lettera di scuse, strade nel posto sbagliato, insomma un disastro. Eppure oggi Apple Maps è un servizio di tutto rispetto. Ternus lo usa come esempio. Lanci qualcosa di imperfetto, ascolti e poi migliori. Il tempo fa il resto. È retorica? Ovvio che sì. Ma il fatto che lo facciano adesso, proprio questa settimana, mentre Gianandrea esce e gli ingegneri Siri vanno a scuola, non è un caso. Il messaggio che stanno mandando è Apple Intelligence e il nostro Apple Maps del 2012. Adesso non funziona granché, domani sarà diverso, dateci tempo insomma. Devo dire che c'è qualcosa di onesto in tutto questo. Ammettere i propri errori è una mossa davvero potente se ci pensate, no? Soprattutto quando la fai al momento giusto, ed Apple la sta facendo adesso. Sta dicendo agli sviluppatori, agli analisti, a tutti noi, lo sappiamo che siamo indietro, ci siamo già passati e sappiamo come si esce, state tranquilli. Ma allora vi starete chiedendo, se Apple è così in ritardo sulla i, come fa ad essere così tranquilla? IDC dice che il mercato smartphone globale è sceso del 4,1% nel primo trimestre, primo calo in 2 anni e mezzo. La memoria, lo sappiamo, costa troppo e i prezzi salgono. I mercati emergenti soffrono rincari fino al 50%. Ed Apple? Beh, Apple in tutto questo marasma è cresciuta del 3,3%, mentre tutti gli altri calavano. Come ha fatto? In maniera molto semplice, a margini talmente alti che può assorbire i rincari senza toccare i prezzi. Samsung ha appena iniziato ad alzarli, Xiaomi e le aziende cinesi devono scegliere tra alzare i prezzi e perdere clienti o vendere sotto costo. Apple non deve scegliere proprio nulla, continua come prima, con meno margine. E non è solo l'iPhone, attenzione, proprio questa settimana Microsoft ha annunciato aumenti di prezzo su tutta la linea Surface, dal 10 al 15%. Il motivo è sempre lo stesso, la memoria costa troppo. Ma sapete cosa succede quando Microsoft alza i prezzi del Surface? Il MacBook Neo a 599 euro diventa ancora più attraente. Un analista questa settimana ha scritto che Apple potrebbe raddoppiare la propria base di utenti Mac proprio quest'anno, principalmente grazie al Neo. Raddoppiare, ragazzi, non crescere del 10%, raddoppiare. Pensateci, il laptop che Apple ha costruito come esperimento economico, un Mac da 599 euro con chip a 18 Pro ed 8 GB di RAM, sta diventando il cavallo di Troia più efficace della storia di Cupertino. Costa meno di un Surface, fa più cose di un Chromebook e quando il mondo intorno alza i prezzi, lui resta lì. Mentre gli altri si allontanano dall'utente, Apple insomma ci si avvicina. Sapete cosa significa tutto questo messo insieme? Significa che Apple può permettersi di mandare gli ingegneri Siri a fare un bootcamp di settimane e può anche permettersi di tenere Gianandrea in Resting Investing per mesi. Può permettersi di rimettere tutto in discussione e ricominciare, perché l'iPhone macina 85 miliardi a trimestre e perché il Neo vende più di quanto riescano a produrne. Per OpenAI, che brucia 100 miliardi in 3 anni, ogni mese di ritardo è una crisi. Per Apple è un inconveniente. Il lusso, insomma, di poter sbagliare e ricominciare. Ecco cos'è il flusso di cassa di Cupertino. E mentre gli ingegneri Siri imparano a usare Cloud Code, sapete cosa fa Anthropic? Va avanti, non aspetta. Questa settimana Anthropic ha riprogettato l'intera app desktop di Cloud Code e ha aggiunto una funzione che si chiama Routines. Automazioni ripetibili che puoi programmare una volta e far girare il loop. In pratica, dice a Claude, ogni volta che faccio un commit, controlla la sicurezza del codice, scrivi i testi mancanti e tutto il resto. E lui lo fa, ogni volta senza che tu glielo richieda. È il tipo di strumento che cambia il modo in cui lavori. Non è un assistente che aspetta le tue domande, è un collega che sa già cosa deve fare e lo fa in background. Ed è questo il problema vero del bootcamp. Non è che Apple non possa recuperare. Ha le risorse, ha il talento, ha il tempo e i soldi per farlo. Il problema è che il resto del mondo non si ferma ad aspettarla. Ogni settimana Anthropic, OpenAI, Google rilasciano qualcosa di nuovo. Ogni settimana gli strumenti diventano più potenti, più integrati, più indispensabili. Gli ingegneri di Siri usciranno dal bootcamp sapendo usare gli strumenti di oggi, ma gli strumenti di oggi tra due mesi saranno quelli di ieri. È una corsa in cui Apple parte in ritardo, insomma, e il percorso si allunga ad ogni giro. Non è impossibile, attenzione, è solo molto, molto difficile. Ricapitoliamo. Gli ingegneri Siri vanno a scuola, il loro ex capo esce dall'azienda e due dirigenti ammettono i flop in un'intervista. E intanto Apple cresce mentre il mercato scende. Tutte insieme queste storie raccontano qualcosa che non avevo mai visto. Un'azienda che ammette di essersi sbagliata e che ricomincia. Senza strappi, non c'è un nuovo CEO, non c'è una rivoluzione, è una cosa molto più sottile. Si cambiano gli strumenti, si cambiano i metodi, si cambia il partner e si sceglie Google dopo aver provato a fare tutto in casa. Si cambia la cultura, insomma, a poco, a modo di Apple. La domanda è se basta. Il WWDC è tra meno di due mesi. Apple deve salire su quel palco e mostrare una Siri che funziona. Deve mostrare Core AI come framework serio per noi sviluppatori e deve giustificare due anni di attesa con qualcosa che valga davvero la pena. Gli ingegneri sono in classe in questo momento, stanno imparando ad usare strumenti che dovrebbero già conoscere e per la prima volta in tanti anni l'azienda più ricca del mondo sta facendo qualcosa di profondamente umile. Vedremo questo giugno se l'umiltà paga. Io sono Costantino e questo era il morso. Se vi è piaciuta questa puntata, per favore lasciate un like ed iscrivetevi per non perdervi nessuna novità. A presto!